Francesco è anche fortunato?
Certo, fortunino, fortunino.
Lequel nous a notifié.
Quando l'11 ottobre 1813 a Roncole, un paesino dell'Emilia Romagna, viene battezzato Giuseppe Verdi,
de sex masculin.
Maschio.
La cerimonia ha luogo in francese, perché l'Italia non esiste. La penisola è terra di conquista, divisa in molti piccoli stati, e buona parte dell'Italia del Nord è sotto il dominio di Napoleone. Un esperto di quel periodo è Giuseppe Monsagrati, ordinario di storia del Risorgimento all'Università La Sapienza di Roma.
Napoleone era stata una tempesta che aveva sconvolto l'Europa da cima a fondo, lasciando praticamente intatte soltanto l'Inghilterra e in parte l'Austria.
Ma quando nasce Giuseppe Verdi, l'impero di Napoleone ha le ore contate. Sconfitto l'imperatore francese, le potenze europee nel 1814 lo esiliano all'isola d'Elba e si riuniscono a Vienna per ridefinire i confini politici dell'Europa. Un congresso nel quale Austria, Prussia, Russia, Inghilterra e Francia, le potenze che fanno il bello e il cattivo tempo in Europa, per non pestarsi i piedi reciprocamente, tentano di ricreare l'equilibrio europeo esistente prima dell'uragano Napoleone e la cosiddetta Restaurazione.
Il tentativo è quello di restaurare completamente l'ordine precedente la rivoluzione francese, riportando indietro le lancette dell'orologio, ma è un'operazione che può essere pensata, ma poi difficilmente può essere realizzata perché 20 anni non passano in vano.
L'Italia, che il negoziatore austriaco Metternich non vede come entità politica, ma solo come dimensione geografica, esce dal congresso completamente smembrata. Non vengono più ricostituite le repubbliche di Genova, Venezia e Lucca. Il regno di Sardegna riceve anche la Liguria e vede il ritorno dei Savoia. Il regno di Sicilia viene unito a quello di Napoli, dando vita al regno delle due Sicilie, affidato alla dinastia dei Borbone. Viene ripristinato lo Stato Pontificio. Il Granducato di Toscana torna agli Asburgo-Lorena. L'Austria si impadronisce direttamente di buona parte del nord della penisola, formando il Lombardo-Veneto, ma anche in virtù del Trattato della Santa Alleanza controlla tutti gli altri stati italiani.
In base all'accordo della Santa Alleanza, Austria, Prussia e Russia si erano riservati il diritto di intervenire militarmente in Italia ogni qualvolta uno Stato, un sovrano, fosse stato messo in pericolo, fosse stato deposto o fosse stato vittima di un'insurrezione popolare.
L'Austria può così esercitare in Italia un dominio indiscusso, ma la storia non torna indietro e gli italiani non dimenticano che Napoleone aveva dato loro diverse libertà, come quella religiosa e di stampa.
E poi Napoleone soprattutto aveva dato all'Italia i codici, le leggi scritte che sotto i precedenti governi erano qualcosa di molto labile, no? Invece con Napoleone codice civile, codice penale, codice di commercio, codice di navigazione.
Così, mentre la Restaurazione sembra trionfare sotto il controllo dell'Austria, in Italia gli intellettuali liberali prendono coscienza di sé e alimentano clandestinamente il processo di formazione di una coscienza nazionale.
Le piccole identità sono molto forti. Il napoletano è legato a Napoli, il lombardo è legato alla Lombardia. Adesso che cosa avviene? Che il sentimento nazionale è proprio il tentativo di prendere coscienza di questa appartenenza a qualcosa di più grande.
L'influenza francese ha lasciato inoltre i suoi segni con la circolazione delle idee, la diffusione di riviste letterarie e la nascita di salotti borghesi. Questi ultimi si presteranno a coprire le società segrete, come la Carboneria e la Giovine Italia, destinate a svolgere un ruolo molto importante per il Risorgimento italiano.
Le società segrete in Italia nascono nella Napoli murattiana e si sviluppano poi appunto con la Restaurazione e incominciano a organizzare moti nel 20, nel 21, per ottenere dei diritti, per ottenere il riconoscimento dei diritti, la carta dei diritti, cioè la Costituzione.